Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave
Sì.
Maria.
Ave Maria, oggi è venerdì, vero? E ricorda sempre la passione di Cristo. Ma quando facciamo la Via Crucis, vero che cantiamo Santa Madre di Dio, fate che le piaghe siano impresse nel mio cuore. Cioè, questo canto non è un canto tanto per cantare. Questo praticamente chiede alla Madonna che le piaghe del Signore siano impresse nel nostro cuore, cioè che non ce le dimentichiamo il prezzo della nostra redenzione. Per cui quando è venerdì, diciamo in modo particolare, bisogna mettersi davanti al crocifisso e dire: Gesù mio, ho collaborato anch'io, forse ho gridato anch'io a morte Gesù Cristo e libero Barabba, Signore pietà, donami le lacrime della Maddalena. È vero, oggi è venerdì. Allora, facciamo il nostro atto di riparazione, a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti
Spero,
amo.
chiamo.
E ti domando
Io
perdono
credo,
per tutti quelli che non
spero,
credono,
credo.
non
Adorano,
adorano, non
non
sperano
sperano
e non ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo,
Spirito Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in
presente
tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, pertanto, ecco, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma neanche farla apposta, vero? Quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me, vedi? Cioè, per essere attirati, vero, bisogna guardare a Gesù che è stato innalzato sulla croce, per cui poi noi l'abbiamo messo nel sepolcro in basso, no? A cui lui è risuscitato e andato in alto. Però, vedete, appeso alla croce, per cui l'invito a guardare sempre in alto, verso le cose di lassù, Gesù crocifisso. Allora, la meditazione che noi dobbiamo fare ogni giorno è proprio questo: guardate a lui e sarete raggianti, ma di gioia, di gratitudine, di pentimento. Cioè, guardi a lui e dici: Gesù mio, ma chi ti ha ridotto così? Anche tu, ti risponde, anche tu hai collaborato. E allora, e tu ancora oggi ti offri in sacrificio per darmi la forza di resistere alle prossime tentazioni. Vedete, se uno non prega e non fa la comunione, cioè in grazia di Dio, come fa ad avere la forza di resistere alle seduzioni del mondo, della carne e del demonio? Se senza di me non potete far nulla, è chiaro che senza di lui non possiamo resistere a tutte queste seduzioni, a queste tentazioni. E allora il Signore, vedete, si offre per darci la vita. Io sono la vita. Per cui se non ricevi lui, resti morto. Morto spiritualmente, anche se cammini, anche se fai footing, sei morto lo stesso, sei un morto che cammina. Ecco. Allora guardiamo a lui per essere raggianti, ma vedete, guardando a lui, braccia aperte, che diciamo è in segno che è lì che ti aspetta a braccia aperte. Ecco, vuole abbracciarti, vuole essere anche abbracciato. Ecco, Gesù, Dio è amore, ma quando uno gusta, vero, l'amore di Dio, pensando a quello che Lui ha fatto per me, pertanto si è offerto per salvarmi. Ancora è sempre a braccia aperte che mi aspetta. Allora, se tu ti rendi conto di tutto questo, è vero che c'è tanta gente che ti può dire ti voglio bene, che ti massaggia la schiena quando ti saluta, ma cosa volete? Sono cose che valgono quello che valgono, no? Ma Gesù Cristo addirittura si è fatto inchiodare le mani per dire io non posso, ecco, che stare a braccia aperte, perché voglio, vi aspetto a braccia aperte, inchiodate per dimostrarvi che non le posso chiudere queste braccia, no? E allora, meditando queste cose, tu vuoi conoscere sempre di più e vuoi anche sapere, per esempio, gli angeli, i santi, cosa hanno fatto, cosa stanno facendo, ecco, davanti a Dio, no? Lo adorano profondamente, e cantano, vero? Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, sono pieni della tua gloria, sì, ma io per dare gloria a Dio devo farmi santo, però devo cambiare vita, perché se tutto è pieno della sua gloria, meno che in me stesso, io sono un estraneo, praticamente uno che non vuole partecipare alla gloria di Dio. Gloria di Dio è l'uomo vivente, è scritto così, il Salmo dice così. Vivente nella grazia, vivente in Dio, perché Dio abita in te e tu sei tutto di Dio. Ma pensiamo addirittura, quando abbiamo detto prima l'atto di riparazione, ti offro, pensa un po', no? Tu ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo in espiazione dei peccati miei e di quelli del mondo intero, no? Allora, addirittura Gesù non solo si è offerto, ma addirittura vuole che lo offriamo. Ma allora, davanti a queste cose, ma non ti senti un microbo o meno di un micro? Dice, Signore mio, io queste cose magari le dico anche, ma cioè, penetrarle, conoscerle, ecco, diventare niente per essere riempiti di tutto, mio Signore, mio Dio e mio tutto, sì, pieno di Dio perché sei vuoto di te stesso, ma finché sei pieno di te stesso non c'è posto per Dio, capite? È quello il problema, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, vero? E santo il suo nome, ha guardato l'umiltà della sua serva. E allora, piena di grazia, piena di Dio, vuota di se stessa, piena di Dio. Noi siamo pieni di noi stessi, è una rovina questa, è una rovina, è una specie di kamikaze contro l'animo. Praticamente mi faccio scoppiare con il mio orgoglio. Pensa un po', che roba, no? E faccio star male anche gli altri, naturalmente, perché se mi faccio scoppiare l'ira e la, diciamo, l'odio della persona che è piena di se stessa, fa male anche a tutti quelli che sono intorno. Voi guardate un po', i governi si amano noi. Ecco, tutti coloro a cui sono affidate le anime, ecco, danno la vita per i propri amici o rischiano di toglierla con le eresie, vedete? È una cosa da brivido a pensare a queste realtà. Pertanto, ecco, la persona semplice deve dire, Gesù, io ti amo con tutto il cuore, vero? E ti desidero nell'anima mia, ecco, concedimi di offrirti, vero, per salvare i miei fratelli che tu vuoi che siano salvi, per custodire coloro che tu hai eletto, vero? Pertanto, Signore, vedete, si serve sempre di persone piccole, di persone semplici, no? Perché con le altre è difficile intendersi, perché appena sai fare qualcosa o hai fatto qualcosa, già ti senti di essere qualcuno nel senso spirituale, no? Ma non è così, ecco, bisogna farsi piccoli, 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 ecco, ed essere sbalzati dal cavallo del nostro orgoglio, ecco, per somigliare a San Paolo, bisogna finire con la faccia per terra, eh? Quella è la posizione ideale per ricevere grazie, stare con la faccia per terra come l'angelo, come San Michele che l'ha insegnato ai tre pastorelli, faccia per terra, dall'abisso del mio niente io ti adoro. Ora è venerdì, ma se venerdì è il giorno precedente al weekend, tu dici non vedo l'ora che arrivi venerdì perché domani è sabato e poi c'è la domenica e sono stanco, no? Allora dici è venerdì, è passata un'altra settimana e Gesù sempre con le braccia aperte mi aspetta e io ho appuntamenti con tutti meno che con Gesù che mi aspetta con le braccia aperte, no? Sono piccole riflessioni che però servono. Pensa un po', Anna, ho aperto un libro, un libretto qua, di quelli antichi, proprio vediamo un pochettino di che data ha questo qua, 1903, pensa un po'. E però, diciamo, questo qui è delle edizioni carmelitane, fa conto 1903, vicino a Gesù è intitolato, eh? Pensa un po', eh? E allora dico aspetta che apro e leggo così a caso, perché è ogni giorno, eh? Allora, ogni giorno, oggi è il 23 aprile, no non è il 23 oggi
è il 27.
27 aprile, no? Allora, scusa, vedi che... Allora, vediamo un pochettino. Vado al 27 aprile e vediamo cosa c'è scritto. Che è interessante, cioè, con che amore, con che trasporto 26 e 27. Allora, 27 aprile. L'ostia consacrata tramutata in forma di bambino. Ma sentiamo un po', queste sono cose che sono sparite dalla circolazione. Vediamo un po'. Un buon parroco di Moncada nel regno di Valencia in Spagna fu assalito da una moltitudine di scrupoli. Domandava a se stesso se validamente e gli fosse stato ordinato sacerdote, se non avesse un sacrilegio sulla coscienza tutte le volte che scendeva dall'altare, eccetera. Correvano le feste di Natale e secondo l'uso il virtuoso curato celebrò tre messe. Alla prima, nel momento dell'elevazione, una fanciulletta di 5 anni vide distintamente in luogo dell'ostia un bellissimo bambino fra le mani del sacerdote. Sorpresa, ne avvertì la madre, che non volle credere. Lo stesso miracolo avvenne alla seconda messa e lo stesso alla terza. Il curato, informato del fatto, ne sentì grande consolazione, vedendo che la consacrazione aveva avuto luogo e che per conseguenza la sua ordinazione era valida e regolare. Tuttavia, agitato dai suoi scrupoli, fece un'ultima prova. Una mattina prese sulla patena 3 grandi ostie uguali e somiglianti, ma non ne consacrò che una sola. Indi chiamò la fanciulla e le chiese se vedeva sempre la cosa. Sì, rispose, ma qui solamente, e indicava l'ostia consacrata. Nelle tre non vi era niente, nelle altre, scusate, non vi era niente. Dopo ciò rimase convinto e gli scrupoli cessarono. Egli è vostro, o mio Dio, questo povero cuore di cui siete così geloso, e vi apparterà tutto intero per sempre. né le persecuzioni, né la morte, né alcuna traversia potrà separarlo da voi. Vegliate sempre sopra di lui per proteggerlo, per difenderlo, e voi solo sarete sempre la mia e la mia vita e la mia felicità. Sì, sempre, oh mio Dio, in questa vita e nell'altra, sempre, per tutta l'eternità. E poi c'è il colloquio. Vedi, pensa un po', no? Questo è lo scrupolo, ecco, il Signore gli ha dato le prove, ecco. E ci fossero qualche scrupolosi in più, perché quelli che non credono, diciamo, oggigiorno non è che sono tanti quelli che ci credono nella presenza reale, basta vedere come viene trattato e come viene dato. Colloquio, adesso è Gesù, vero? Gesù dice: eccomi, anima diletta, sulla croce dove mi hai conficcato, mamma mia, dove mi hanno conficcato i miei carnefici. Ma più io li vedo ingrati, ciechi, crudeli, più li amo. Oh, se essi mi conoscessero, non spargerebbero il mio sangue. E tu, povera figlia, non mi attacchi tu pure alla croce? Non mi leghi le mani con la tua poca confidenza? Sei dunque stanca delle benedizioni, delle grazie del Padre tuo, del tuo amico, del tuo Gesù? Perché vorrai credere che io metta la mia felicità e la mia gloria a nutrirti nel mio sangue, nella mia carne, nella mia anima, per far di te la vittima della giustizia? Queste piaghe ti dicono e ti diranno per sempre l'amore che ti ho portato, la confidenza che tu mi devi. Esse saranno sempre per me i titoli della mia gloria, della mia sovranità sugli uomini, i titoli della mia tenera paternità verso di essi, i brillanti trofei della mia vittoria sopra l'inferno. Figlia mia, tu mi appartieni, guarda le mie piaghe, tu mi apparterai eternamente. Se io mi dichiaro tuo padrone, è per farti del bene, è per essere libero nell'effusione della mia bontà. Non temere più, io sono il Padre tuo. E adesso c'è la risposta dell'anima. Sentite un po' come si pregava un tempo, no? O Gesù, io applico le mie labbra sulle tue piaghe adorabili per attingervi l'amore, la felicità, la vita della mia anima. O buon maestro, le tue piaghe sono e saranno sempre la mia luce. La voce del tuo sangue, delle tue piaghe, del tuo cuore è potentissima e io non posso resistere. Eccomi, piccola e debole vittima della tua volontà. Conducimi dove vuoi, basta che io non perda mai di vista questi splendidi raggi di luce che fanno brillare ai miei sguardi la via del cielo. O Maria, Madre buona, benedicimi, ottienimi la grazia di amare Gesù Cristo, dandomi a Lui senza limite, ora e sempre, nella Santissima Comunione. Fioretto chiede a Gesù sacramentato l'amore del sacrificio che devi compiere ogni giorno, non che potresti, ma che devi compiere ogni giorno. Giaculatoria. Gesù, sì, benedetto, la tua passione e morte mi dà la speranza della vita eterna. E mi premeva, sai Anna, leggere queste cose per vedere come si pregava un tempo. Ecco, questi qui sono libretti di preghiere di un tempo, visto e considerato che tutto deve essere cambiato, però veramente, diciamo, io vorrei somigliare a quelli che pregavano in quel modo là, di un tempo, quando la gente credeva nella presenza reale di Gesù Cristo. Ecco, ci credeva veramente e nessuno si sarebbe mai accostato alla Santa Comunione se non prima confessato. Adesso è impressionante, vanno tutti a fare la comunione ma nessuno va a confessarsi, ma com'è possibile che siano tutti senza peccato? Ma com'è possibile? Per cui davanti a questa, diciamo, a questi scempi praticamente, davanti a questi sacrilegi, cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Per cui peggio ancora, no? Perché dicessimo qualcosa, dicessimo sentite, non vi sognate di venire a fare la comunione in peccato mortale, sapete, perché mangereste e berreste la vostra condanna, per cui io che sono il vostro pastore vi voglio vivi e non morti, quando volete io sono sempre a disposizione per farvi resuscitare dalla morte spirituale, perché è impossibile che tutta sta gente sia in grazia di Dio, è impossibile, ecco. Va bene, Anna, questo fuori programma praticamente che è servito a fare un balzo al 1903, vero? 1903. E abbiamo visto come pregavano quel tempo. Cioè, erano libretti, vero, che tutti potevano avere e quelli che non erano analfabeti venivano formati con questi libretti qua. Ecco, allora partiamo, oggi è Santa Zita.
Zita.
Che però c'ha una T sola, ma noi dovremmo dire Santa Zita, fa il miracolo che io spesso aggiungo una T al tuo nome e stia zitta, piuttosto che dire cose che sarebbe meglio non le avesse mai dette.
Sì, sciocchezze. Eccomi allora nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, San Paolo. Portatore della parola di salvezza, spiega agli astanti come tutte le parole dei profeti, abbiano trovato il loro compimento nell'evento della passione e morte di Gesù. Il Signore si è servito infatti dello scandalo della croce, umiliandosi e lasciandosi umiliare nella sua dolorosa passione, per attuare il meraviglioso progetto della redenzione, riscattando tutto il genere umano dal giogo del peccato. Se dunque vogliamo conseguire la salvezza eterna, dobbiamo anche noi porre nella nostra anima solide basi con la virtù dell'umiltà. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato, pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte. Chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, i loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II: «Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato».
Vedi, San Paolo, per farsi santo ha dovuto seguire Gesù Cristo, obbedire a Gesù Cristo, portare Gesù Cristo ai fratelli. Se San Paolo fosse rimasto Saulo di Tarso, non si sarebbe mai fatto santo, no? Per cui per raggiungere il paradiso, ecco, bisogna seguire chi? Io sono la via, la verità e la vita. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma quanti studi bisogna fare per capire che chi non segue lui cammina nelle tenebre, e quando uno cammina nelle tenebre, quando parla, è un tenebroso, è un pipistrello, per cui parla da tenebroso e fa ragionamenti da tenebroso, e siccome non vede la luce, lui non te la può spiegare perché non la conosce, sta nelle tenebre. Allora, per seguire Gesù Cristo, che è via, verità, ma è, io, la mia parola però, è luce, è lampada ai miei passi, vuol dire che ci vuole Gesù Cristo, no? Poi qui non facciamo confusioni con le religioni, no? C'è un Dio che si è incarnato, è venuto a salvarci, e guardiamo a Lui per essere raggianti, no? Non possiamo essere raggianti pensando di credere a una divinità che ce la siamo inventata noi o qualcuno magari qualche secolo prima di noi. Bisogna conoscere Gesù Cristo. Se tu conosci Gesù Cristo, per te diventa un tormento il pensare che ci sono fratelli che non credono in Gesù Cristo, perché tu, innamorato di Gesù Cristo, devi dire: guardate, voglio farvi conoscere colui che mi rende felice, voglio farvi conoscere colui che mi dà la gioia e la gratitudine di essere stato creato, fatto cristiano e conservato, eccetera, eccetera. Per cui diventi apostolo, cioè diventi apostolo senza che nessuno te lo dica, ma lo Spirito Santo, vero, ti spinge, ti sospinge, vero, ad andare a portare la luce, a portare la vita ai fratelli. E difatti non perdi l'occasione, diciamo, anche di parlare di Lui, ecco, di far conoscere Lui, perché si sappia chi è colui che è venuto a salvarci. Diciamo, questa indifferenza, addirittura il pensare che tanto si salvano tutti, anche quelli che non credono nel Salvatore, ma come si fa a dire queste cose, no? Andate, predicate, battezzate, guarite, ecco, cacciate i demoni, mostrate la mia presenza, eh? Ecco, andate fino ai confini della terra, fino ai confini della terra, fino al polo nord, al polo sud, se c'è un uomo bisogna aiutarlo a conoscere Gesù Cristo. Questo è lo zelo apostolico che deriva dall'innamoramento vero a Gesù Cristo, alla Santissima Trinità. Vuoi farlo conoscere, ma rischi la vita. Sì, ho capito, ma non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, per cui se mi ammazzano sono collaboratori miei, perché in pratica mi mandano per il fatto che ho testimoniato Gesù Cristo in mezzo ai pagani, ma m'hanno ammazzato, no? Per cui non merito, è una grazia morire martiri, non pensate mica che sia una disgrazia, bisogna essere degni di morire martiri per amore di Dio, cioè dar dritti in paradiso senza passare per purgatorio, eccetera, eccetera, no? Allora dobbiamo guardare e sentire questo bisogno di far conoscere Gesù Cristo a tutti quanti. Se non lo facciamo è perché non lo conosciamo, e non lo conosciamo, ma poco ci interessa anche di conoscerlo. Per cui ditemi voi sti cristiani se sono cristiani, a me non risulta, perché il cristiano vero è un seguace di Cristo, e siccome conosce Cristo perché gli va dietro, cioè lo segue, conosce Lui, vede Lui, Lui è il Maestro, vede tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha detto, tutti i miracoli che ha fatto, e tu lo segui, e tu lo segui. Allora, ma che grazia ho avuto io, indegno, miserabile, che sono nato in un luogo dove mi hanno battezzato, ecco, se fossi nato in mezzo alla giungla, ecco, io avrei meritato di andare a finire là, visto che non ho corrisposto, ecco, alla grazia di Dio. Ecco, per cui devo dire che lo zelo, ecco, mi spinge e mi sospinge, mi arde il fuoco dentro al cuore, vero? È lo spirito apostolico, è lo Spirito Santo che mi sospinge, ecco, a portare Gesù Cristo ai fratelli, dare la vita. Poi sai, ieri pensavo, Anna, una cosa che è una parentesi che ci mettiamo in mezzo, no? Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, no? Ma dico, non è stato considerato, per esempio, che non è amore più grande, ovvero anche di accogliere nel tuo grembo un altro figlio? Perché dare la vita ai tuoi amici, scusa, se tu lo accogli nel tuo grembo, dai la vita a un tuo amico, è tuo figlio, fa conto, figlio di Dio. E questo amore che vogliamo andare a darlo, non so io, a capo, a Città del Capo, no? E non lo diamo a coloro che il Signore vuol metterci nel grembo, ma capite che siamo veramente, sì, abbiamo bisogno di cure, perché sta gente che sa tutto, che crede di saper tutto, poi non capisce neanche queste cose qua, no? Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ma scusa, quello che si ferma nel tuo grembo è tuo amico o è nemico? Visto che lo ammazzi e non lo vuoi, è un tuo nemico, per cui se lo accogli vuol dire che è un tuo amico. Allora, questa formula non l'ho mai sentita dire, ecco, di donare la vita ai propri amici, ai propri figli, coloro che il Signore mi mette nel grembo. Anche questo è amore. Faccio nascere un figlio che Dio vuole che si sviluppi nel mio grembo, è cristiano, lo faccio battezzare, gli insegno e lo aiuto a conoscere Gesù Cristo. E questo è amore, ma che razza, io non so sto amore, che parola, cos'è diventata sta parola amore, di tutto meno ciò che veramente è. Allora, vediamo un po', San Paolo, fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, a noi, dico, a noi è stata donata, no? Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, i loro capi, non hanno riconosciuto Gesù e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti, cioè non hanno conosciuto e l'hanno ammazzato, nonostante si vantassero di conoscere la Sacra Scrittura. Noi, dice, il nostro padre è Abramo, è vero, e noi, quando è arrivato Gesù Cristo non l'hanno conosciuto. Ma allora, loro non l'hanno conosciuto, e tu che ascolti, l'hai conosciuto Gesù? Quanto lo conosci? Come lo conosci? Che cosa conosci di lui? Ma che cosa conosci? Per cui, poi finisci per condannarlo a morte perché non lo conosci, perché non lo ami, no? Hanno portato a compimento le voci dei profeti. E pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Vedete, quando uno è, diciamo, fuori strada, che è nel buio, che cosa fa? Chiede che il mio benefattore venga ammazzato. No, se tu avessi la luce non lo faresti mai, preferesti morire tu piuttosto che lui. Allora, no, pensa Gianna Beretta Molla, no? Dico che ha preferito, ha dato la vita al suo amico bambino ed è morta lei, no? Ecco, vedete l'amore, santa però, mamma mia. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce, lo misero nel sepolcro, perché noi siamo specializzati a mettere nel sepolcro la vita, siamo specializzati, vedete anche la storia di questo bambino che sta là in Inghilterra, noi siamo specializzati a mettere la gente nel sepolcro. Li ammazziamo ancora, cioè vorremmo ammazzarli nel nostro cuore ancora prima che siano concepiti, no? Perché se io voto per l'aborto vuol dire che, anche se non sono incinta adesso, però diciamo che io già nel mio cuore voglio mettere nel sepolcro qualcuno, capite? Siamo specializzati nel fare i becchini, anche della verità. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ancora sono testimoni di lui davanti al popolo. Ecco, sono testimoni, e però hanno preso un sacco di legnate per fare i testimoni, e non vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Beh, ma perché dico due sposi che si uniscono per fare il loro dovere di sposi, devono dire: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato, nel senso che non vedo l'ora di sentire dalla mia sposa che abbiamo generato un altro figlio, vero? Ma sentite un po', a proposito, perché mi vengono così, sapete, un po' alla rinfusa, ma ve lo devo dire. Allora, questi massoni che sono dentro dappertutto, ma dico dappertutto, ma ripeto dappertutto, ecco, però naturalmente non è che ce l'hanno scritto in fronte, però da quel che fanno e quello che dicono si capisce che sono contro la vita, contro Gesù Cristo. Bene, allora dovete sapere che, diciamo, io ho l'esperienza di, per esempio, di due figli, cioè ne ho avuti sette, no, ma due, attenzione, uno praticamente aveva avuto delle perdite, la moglie, no? E il ginecologo dove si andava, e noi non lo sapevamo, l'ho saputo dopo, che poi era di quella squadra del grembiulino, ha detto: no, guardi, no, no, questo qui dice, ma tanto lei ne ha già cinque, no, per cui, o ne ha già quattro, per cui, guardi, conviene fare il raschiamento, conviene, dice, non conviene. Allora, cosa è successo, no? Vedo Padre Pio, l'ho capito ieri, no? Padre Pio, di cui sono indegno figlio spirituale, che gli ho chiesto se mi accoglieva, come mia moglie arriva a casa e mi dice, mi ha detto che conviene fare il raschiamento. Bene, dico, ho detto, prepara le valigie che partiamo subito e fuggiamo in Egitto. Noi in Egitto siamo fuggiti a San Giovanni Rotondo. Per cui anche questa scelta, diciamo, sarebbe un'imprudenza. C'è una donna che ha le perdite, che sta rischiando l'aborto. Io dico, prepara le valigie che partiamo e ci facciamo 900 chilometri, vero, in macchina, per cui dice, tu sei fuori di testa, fa ste cose, no? Vabbè. E siamo arrivati a San Giovanni Rotondo, sono andato dal professor Pavone, che era amico nostro, e dice, certo che hai avuto un coraggio. Vabbè, io sono fuggito in Egitto e ci vuole coraggio per fuggire in Egitto, come ha fatto la Madonna e San Giuseppe, no? Volevano la morte di questo figlio. Fatto sta che è rimasta una settimana, tutto a posto, e il bambino è nato. Poi è rimasta incinta un'altra volta. E allora l'ultimo, che era il settimo, dice, ma dobbiamo fare l'amniocentesi, ma sa, perché lei già ha quasi 40 anni, è un rischio, eccetera, eccetera, no? Amniocentesi? No, digli che non si fa nessuna amniocentesi, noi crediamo in Dio e ci pensa Lui a dare la vita ai figli, no? Per cui, ma sa, potrebbe nascere magari che ha dei difetti, c'è il cervello che non è ben diciamo formato, potrebbe essere mezzo deficiente, sì, che poi immaginate, dico, sta attenta, non accettare, noi ci raccomandiamo a nostro Signore, no? Bene, dovete sapere che questo qui, che poi operava dalle suore in una clinica dove c'erano le suore, no? Poi ho scoperto, non vi racconto tutta la storia, no? Ho scoperto che questo qua poi si è tolto la vita, sapete perché? Era il gran maestro della massoneria, no? E dopo tutte le cose che ha combinato e che così, si vede che è entrato nella disperazione, no? Ora vedete come bisogna fuggire in Egitto, come ha fatto San Giuseppe e la Madonna, già fuggire da questa generazione perversa e malvagia e non credere, perché ti riempiono la testa di notizie, di pericoli, di paure, e se mangi questo te pigli quello, e se devi mangiare questo così stai meglio, e stai attento e non stai attento, dico, state attenti, mio Dio e mio tutto. Ecco, quella è la medicina che guarisce tutti i mali, mio Dio e mio tutto, per cui il Signore fa quello che vuole, no? E noi ci affidiamo al Signore. E così, allora, vedi Anna, pensavo a questo piccolo bambino che sta prigioniero in un ospedale, cioè praticamente i genitori non possono neanche prendersi il figlio e portarselo a casa, no? Perché non glielo permettono, cioè è diventato dello Stato, è diventato ostaggio, vero, dei medici, ma ci sarà sotto qualcosa, no? E poi l'abbiamo anche saputo il perché, no? Il giudice chi è? Ecco, un grande, come si dice, un grande sostenitore dell'omosessualità, di tutte quelle cose là, LGBT, tutte quelle robe là. Ecco, benissimo, capite? Per cui noi siamo in mano, Erode era uno a quel tempo, ma adesso chi è che conta gli erodi? Ma questi si moltiplicano come i roditori, no? Sono erodi, eroditori della verità, eroditori della vita, sono dei roditori questi qua. Ecco, e dobbiamo veramente, si moltiplicano come i roditori. Se non preghiamo e non mettiamo la testa a posto, che cominciamo a credere, come avete sentito le preghiere che abbiamo fatto prima dai nostri genitori, i nostri nonni, con tutte le storie e tutto il metodo che stiamo utilizzando noi, che è aria fritta, non otterremo niente, difatti vedi che non otteniamo niente, ci va di male in peggio. Io stesso, nel Salmo, vuoi leggerlo Anna?
Sì. Certo, sì. Il ritornello, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore.
Ma guarda un po', ma guarda un po'. Ma neanche farla apposta, no? Abbiamo parlato di giudici, guarda qua. Ora, io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Per cui il Signore sceglie sempre un posto elevato da terra, la mia santa montagna, sempre elevato da terra, non nel basso. Bisogna andare in su, bisogna guardare in su, bisogna salire perché il regno dei cieli non è sottoterra, è sopra di noi. Di dove venite, bella signora? Vengo dal cielo, capito? E io andrò in cielo? Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ma pensate quanti figli il Signore vuole generare nel grembo di queste donne che, diciamo, hanno l'impressione di servire a tutto meno che generare figli, ma ma è colpa della società, ma è colpa dei cristiani che non sono cristiani, che non sono sale della terra, che non sono lievito, per cui se siamo così veniamo calpestati. Sapete perché? Perché è scritto. Se il sale della terra non ha nessun sapore, a cosa serve essere gettato ed essere calpestato? Siamo gettati, siamo calpestati, certo, ce l'aveva detto il Signore, ma non ci abbiamo creduto. E adesso ancora non ci crediamo, pensiamo che sia lo Spirito Santo che ci fa fare quello che stiamo facendo. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e il tuo dominio le terre più lontane. Ecco, ti darò in eredità le genti, tutti, e il tuo dominio e in tuo dominio le terre più lontane, cioè tutte, bisogna battezzati, fatti cristiani, ecco, tutti devono essere sotto il dominio dell'amore di Dio vero, del Dio vero, ma mica degli idoli. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai, vedrai che botta piglieremo, come vaso di argilla saranno frantumati tutti i potenti della terra. e ora siate saggi o sovrani, vedi, siate saggi o sovrani, per cui sovrani non sono saggi. Se il Signore dice e ora siate saggi o sovrani, vuol dire che non sono saggi i sovrani, e difatti forse l'abbiamo capito anche noi, ma mica tutti l'hanno capito. Lasciatevi correggere, o giudici della terra, ma questi si sentono come Dio, pensa un po', decidono della vita e della morte di una persona innocente, no? Lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Questi non hanno né timore e neanche tremore, che il Signore gli faccia venire il timore e anche il tremore, non è che devono avere il Parkinson o che ne so io o altre malattie, ma dico, vedete, io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, al Padre solo per mezzo di Gesù Cristo, e quelli che dicono no, ma arriviamo tutti quanti perché il Signore, siamo tutte sue creature, per cui l'inferno non esiste, siamo già tutti salvi, l'ha detto Martin Lutero. Bene, bravi, per cui voi credete agli eretici, vero? E pigliate a calci i santi, i dottori della Chiesa, vero, che hanno insegnato la verità. Bene, cari cristiani, per cui se vogliamo essere cristiani dobbiamo testimoniare Cristo senza timore, è vero? E pregare con forza e offrire sacrifici. Ecco, e quando abbiamo da soffrire, invece che brontolare, dobbiamo dire, oh Signore, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei poveri peccatori, ti ringrazio di queste opportunità che tu mi offri, invece che brontolare, no? E lamentarsi, ma se ci fosse Dio, e Dio c'è, sei tu che non ci credi, no? Bene, Anna, spazio musicale, dice sì, Claudia, sì. Pensare che non sapevo cosa dire oggi, mamma mia.
per fortuna, vedi invece. Sì, sì. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Ecco Claudio, possiamo riprendere con la lettura del Santo Vangelo, sì.
Certo. Sì. Dobbiamo riprendere con la parola del Signore,
certo.
Che è vita.
Via, verità e vita, certo.
Quando Gesù parla, è Dio, cioè noi facciamo la comunione con il corpo, il sangue, l'anima e la divinità, va bene? Ma la comunione con il Verbo, che è sempre Lui che si è fatto carne, ma quando è che la facciamo? Cioè, io mi comunico con Gesù quando parola. Metto in pratica quello che Lui mi chiede. Cioè Gesù parola. Dice, fai così, io mi metto in comunione con la tua volontà e faccio quello che tu mi hai comandato, ecco che ho fatto la comunione con il Verbo. Poi, chiaramente, il Verbo si fa carne perché il Santo è uno che ha incarnato il Verbo. Per cui il percorso è quello lì, ma io non lo so come mai si fanno tanti di quei giri. Mi sembra che ci mettano in giostra, no? Gira finché uno non capisce più niente, perché a forza di girare, quando scende dalla giostra, è ubriaco, deve attaccarsi a un palo per non cadere per terra, no?
Sì.
Bene, allora Anna, a te la parola,
sì.
Cioè la parola a te, a Gesù Cristo,
a
Don Dolindo.
Sì. Sì, sì,
rendiamo
sì.
Grazie perché ieri era la festa della Madonna del Buon Consiglio, sì. Che veramente è un dono per noi, è un dono anche per gli ascoltatori, perché è sempre una ricchezza. Madonna del Buon Consiglio, cosa volete che vi consigli? Fatevi santi, dice la Madonna, così vi onorate, ecco, dobbiamo far bella figura alla Madonna. Sono devoto della Madonna e non mi faccio santo. Non è vero che sono devoto. Sono un devoto, nel senso che sono vuoto dell'amore di Dio.
Ecco, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Passo a Don Dolindo, capitolo 14, San Giovanni, pagina 1989. Gli apostoli erano rimasti turbati e sconvolti da quello che Gesù aveva loro detto, che sarebbe stato con loro solo per poco e che l'avrebbero cercato, ma non avrebbero potuto seguirlo dove egli sarebbe andato allora. Il loro turbamento era tanto più profondo, in quanto che ad essi sembrava svanissero d'un tratto tutte le speranze che avevano concepito e gli ideali che avevano sognato. Speravano ancora che Gesù avesse dovuto trionfare clamorosamente e politicamente dei nemici di Israele e inaugurare un regno glorioso nel quale essi avrebbero avuto posti eminenti. Speravano che questo dovesse presto avverarsi e pregustavano forse fantasticamente la confusione che avrebbero avuto i suoi nemici. Ora, di sentir parlare di tradimento ed implicitamente di morte li turbava e disorientava. Per questo Gesù, rincuorandoli, disse, il vostro cuore non si turbi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, cioè abbiate fede in Dio che saprà compiere le sue promesse ed abbiatela anche in me, che non vi lascerò delusi nella speranza che avete riposta in me. Al dolore per la mancata realizzazione delle loro speranze e dei loro sogni si univa negli apostoli quello per essi anche più penoso della separazione dal loro amatissimo maestro. Le sue parole, infatti, erano un annuncio di prossima morte, ed essi pensavano angosciati che non l'avrebbero più veduto. Per questo Gesù soggiunse che egli se ne andava per preparare loro il posto, giacché nella casa del padre suo c'erano molte dimore. Se non fosse così, soggiunse, ve lo avrei detto, cioè mi sarei licenziato da voi definitivamente, ma io verrò di nuovo, vi prenderò con me e sarete anche voi dove io sarò. Come padre amoroso, per non scoraggiarli, prospettò l'epilogo del loro pellegrinaggio e il premio che avrebbero avuto un giorno. Ma certo, questo epilogo di gioia non sarebbe venuto né presto né senza lunghe e penose prove, delle quali tante volte aveva loro parlato e delle quali dava l'esempio, e perciò soggiunse: «Voi sapete dove io vado e ne sapete la via». Non volle parlare esplicitamente del cammino della croce, ma si richiamò con una sola espressione a quello che tante volte aveva detto, per non disorientarli. In quel momento di angoscia, Tommaso prese l'espressione di Gesù in senso materialmente letterale, immaginando che Gesù volesse fare un viaggio lontano, disse: «Signore, noi non sappiamo dove tu vada e come possiamo conoscerne la via». Con una parola sublime, Gesù rispose a lui, aprendo all'umanità un orizzonte magnifico di ascensioni, e disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Egli è la via, l'unica via di salvezza, perché coi suoi meriti riconcilia gli uomini con Dio, li muove con la sua grazia, li illumina e li dirige con i suoi esempi e con la sua dottrina. Egli non traccia solo la via della salvezza, ma è la via della salvezza, di modo che nessuno può andare a Dio se non per Lui, incorporandosi a Lui e lasciandosi portare da Lui». Gesù Cristo è la verità, prima ed essenziale, poiché è l'infinita ed eterna sapienza, conoscenza sostanziale ed infinita del Padre. Dio è colui che è la verità, l'unica verità, dalla quale dipendono tutte le altre, l'unico assioma infinitamente vivente. Chi va a Dio deve conoscerlo per amarlo, e non può conoscerlo fuori di Gesù Cristo, che ce lo rivela in tutte le verità che ci annunzia. Noi non siamo capaci di conoscere l'eterna verità senza di Lui, e non possiamo quindi ascendere a Dio, conoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose, che unendoci a Gesù Cristo con una pienissima fede. Gesù Cristo come Dio è la vita per essenza, e come uomo è la causa meritoria della vita soprannaturale, che ci viene comunicata per mezzo della grazia e della gloria. Egli ci vivifica, e da Lui dobbiamo attingere la vita comunicandoci di Lui. Gesù Cristo è la via che ci porta a Dio, la luce che illumina la via, la forza che la fa percorrere. È la vera via delle ascensioni umane, è la vera sapienza dell'intelletto nostro e della vera vita delle nostre attività e del nostro cuore. Per Lui si nasce soprannaturalmente e si percorre la via dell'eternità. Per Lui si ha, diremmo, l'uso della ragione soprannaturale e si conosce la verità. Per Lui e in Lui il cuore viene vivificato ed ama Dio sopra tutte le cose. Con la risposta data a Tommaso, Gesù cominciò a manifestare al mondo un segreto di vera vita, e diciamo pure di vera civiltà, un segreto di santificazione, che andò sviluppando negli altri discorsi di addio che fece agli apostoli. Questo ammirabile segreto sta nell'incorporarsi a Lui, nel vivere di Lui, nel farsi vivificare da Lui, nel donarsi quindi interamente a Lui. Qualunque sforzo fa l'anima per ascendere in alto, perfezionarsi e raggiungere la vita eterna, è vano se essa non si appoggia a Gesù, se non è illuminata e non è vivificata da Lui. Egli è la via vera della santità, è la luce della contemplazione, è il calore vivificante dell'amore. Incorporandoci a sé, ci mette per il cammino della santità, nutrendoci della sua parola ci illumina e ci eleva, donandoci il suo corpo e il suo sangue, ci vivifica. E noi dobbiamo essere sua immagine, sua somiglianza, dobbiamo sbocciare quasi da Lui e non possiamo farlo che innestandoci a Lui. Oh, se l'anima sapesse donarsi a Lui ed accoglierlo, se sapesse mettersi nelle sue mani come schiava di amore, come troverebbe facilitato il cammino della santità, come vedrebbe illuminato il suo intelletto e vivificato il suo cuore. Siamo così fiacchi nelle vie di Dio, perché non sappiamo e dolorosamente non vogliamo donarci a Gesù completamente, senza alcuna riserva, in modo che Egli ci porti nel suo cuore come membra sue e ci vivifichi con la sua stessa vita. Noi tutt'al più attingiamo da Lui ad intervalli, come si attinge con un secchiello l'acqua da una fonte. Se l'avessimo in noi come acquedotto che fa rifluire in noi la sua vita, se fossimo pienamente innestati a Lui e se Gli donassimo interamente l'anima, il corpo, le potenze e le attività nostre, controlleremmo in noi stessi dei mirabili progressi di santificazione. Infatti, vivendo di noi, smariamo la via, ci facciamo sorprendere dalle tenebre e ci inaridiamo miseramente. Ci prefiggiamo con la nostra iniziativa umana un programma di vita, quasi sempre lontano dalle disposizioni della divina volontà. Giudichiamo col nostro criterio oscuro ed errato ciò che dobbiamo fare e ci formiamo una dottrina tutta personale, cercando di trovare nella nostra ragione la giustificazione dei nostri capricci e della nostra volontà. E ci alimentiamo dei surrogati della grazia soprannaturale, nutrendoci di devozioni che appagano i sensi più che l'anima e fioriscono come erbe selvatiche che il Signore non ha seminate. E questa, dolorosamente, la pietà e la devozione delle anime che sono tutte prese dalle loro aspirazioni, dai loro criteri, dal loro giudizio, dalla loro volontà, e che più che donarsi a Dio, desiderano adattare Dio a se stesse. Dimenticano che l'abnegazione è il fondamento di ogni cammino spirituale. Dimenticano che la volontà di Dio deve essere l'unica luce intellettuale, l'unica ragione soprannaturale. Dimenticano che la vera vita è Gesù Cristo e si sforzano di formare in loro non la sua vita, ma un vano simulacro della sua vita. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. La falsa devozione o perfezione tutta soggettiva e personale è in realtà sviamento, confusione e morte. È una devozione che non ha la via, ma un dedalo di labirinto che è stanca e non fa percorrere un vero cammino. È una devozione che non supera la meschinissima atmosfera naturale e che dà come frutti lambrusche e spine. È la devozione che il popolo spontaneamente chiama bigotteria e che ha sempre in sé qualcosa di urtante e di ripugnante. È dilettantismo spirituale, non l'arte vera. Sa produrre tutto al più degli abbozzi, ma non può dare un vero lavoro di santificazione. È come un fiore artificiale che rimane quale l'ha formato la mano e lungi dal mandare profumo si impolvera ogni giorno di più ed è completamente sterile. Non siamo cristiani così. Diciamo Gesù piuttosto con tutta l'anima: eccomi, mi do a te interamente. Guidami tu in ogni passo, illuminami con la tua luce e vivificami con il tuo amore, perché non sia più io, ma sia vivo della tua vita, splendente della tua verità e percorrente appresso a te il cammino che mi conduce alla gloria. La vita spirituale in tutte le sue attività si sintetizza in queste parole: conoscere, amare e servire Dio. Ora, per conoscere Dio, i suoi pensieri, la sua volontà, il suo amore, bisogna conoscere Gesù Cristo. È infatti da Lui e per Lui che ci viene la vera conoscenza di Dio. Anche la rivelazione dell'Antico Testamento, essendo ordinata all'incarnazione del Verbo e concentrandosi in Lui per prometterlo, annunziarlo e figurarlo, si deve al Redentore. Senza il piano della discesa del Figlio di Dio in terra, l'Antico Testamento non avrebbe ragione d'essere, anzi, non ci sarebbe stato. In esso la figura centrale è Gesù Cristo, e da essa si irradia la vivida luce che ci fa conoscere Dio. Per questo Gesù, dopo aver detto ai suoi apostoli che egli era la via, la verità e la vita, e che nessuno poteva andare al Padre se non per lui, soggiunse: se voi m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Gli apostoli non conoscevano ancora Gesù per quello che era realmente, Figlio di Dio, consustanziale al Padre. L'avevano qualche volta, sì, chiamato Figlio di Dio, ma non avevano ponderato il valore di questa espressione ed avevano sempre finito per concentrarsi nella sua umanità e considerarlo praticamente come uomo straordinario e profeta singolare. Se l'avessero conosciuto come Dio, avrebbero capito che egli era nel Padre e il Padre in lui, ed attraverso la sua stessa umanità e la sua vita mortale avrebbero visto risplendere gli attributi di Dio. Egli infatti mostrava di conoscere tutto: passato, presente e futuro. Era infinitamente buono, era padrone della creazione che dominava come voleva, era infinitamente giusto e santo, penetrava il fondo dei cuori e li scrutava, rimetteva i peccati ed aveva nel suo medesimo tratto una maestà che rivelava in lui la divinità. Gesù non aveva una fisionomia semplicemente umana, benché avesse un corpo reale come l'abbiamo noi. I suoi lineamenti rivelavano in lui non un uomo eccezionale, ma qualcosa di più grande, di immensamente più grande, come possiamo controllare anche noi pallidamente sul volto e sul corpo effigiato nella Santa Sindone, ravvivando quei lineamenti statici nella morte, dando ad essi lo splendore dello spirito, rendendoli manifestazione della vita interiore e dando a quelle labbra le parole della vita. Non si ha il volto di un semplice uomo, ma un volto misterioso e divino. Certo, nessun artista è stato capace di ravvivare quel volto, riconoscendolo divino anche nel gelo della morte che ne spense la vita umana, ma non poté separarlo dal Verbo che ancora lo terminava. Gli apostoli, nel vedere Dio, non avrebbero dovuto fare altro che fissare Gesù, ma essi convivevano con lui senza quasi badarci, solleciti come erano delle loro attività temporali. sentivano il Maestro Divino che parlava del Padre, desideravano di conoscere il Padre, ma nel loro desiderio c'era più un senso di curiosità spirituale che un apprezzamento della consustanzialità del Padre con lui. Per questo essi lo vedevano e non si accorgevano dello splendore divino che rifulgeva da lui, e per questo egli, leggendo nei loro cuori il desiderio di conoscere il Padre suo con una rivelazione esterna e manifesta ai sensi, disse: «Fin da ora voi lo conoscete, l'avete veduto». Quale manifestazione infatti più grande di Dio sulla terra che il Verbo incarnato? E quale grazia per essi il trattarlo da vicino, il conversare con lui e il vivere con lui? Essi però non lo capivano. E le parole di Gesù acuivano la loro brama di avere una rivelazione di Dio. E perciò Filippo, in nome di tutti, disse, con l'accento di chi esprime un desiderio che da lungo tempo gli ferveva nel cuore: «Signore, facci vedere il Padre». «E ci basta, faccelo vedere, con gli occhi del corpo almeno, una volta sola, e saremo appagati, anzi, avremo un argomento pieno e definitivo sulla realtà della tua missione e sulla verità di quello che tu dici ed operi». Evidentemente le parole di Filippo non erano un atto di fede, anzi, svelavano almeno inconsciamente una piena incomprensione di ciò che era il Maestro Divino. Per questo Gesù con dolore rispose a lui, per rispondere a tutti quelli che avevano la stessa incomprensione: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi vede me, vede anche il Padre. Ora come fai tu a dire, facci vedere il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me?» Negli anni in cui gli apostoli avevano conversato con Gesù, avrebbero dovuto accorgersi della sua divinità e capire che egli era consustanziale al Padre. Avrebbero dovuto capire che egli era persona distinta dal Padre, ma della stessa natura e della stessa divinità. Era figlio di Dio, veramente figlio e veramente Dio. E perciò il Padre era in lui ed egli era nel Padre, essendo le divine persone strettissimamente presenti l'una all'altra, perché d'una stessa sostanza e aventi la stessa operazione. Per illuminarli maggiormente sulla sua unione sostanziale col Padre, Gesù soggiunse: «Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che è in me, egli compie le opere. Non credete che io sono nel Padre, il Padre in me?» Essendo una cosa sola col Padre, per la natura e la sostanza divina, sono una cosa per l'operazione, quindi voi, sentendomi parlare, sentite le parole dell'eterna sapienza del Padre. E vedendomi operare soprannaturalmente, vedete l'onnipotenza divina che opera. Non avete bisogno, perciò, di ascoltare la voce del Padre o di vederlo, poiché la mia parola è sua e le mie azioni sono sue, essendo parole ed operazioni divine. Che siano operazioni divine, soggiunse Gesù, non è difficile capirlo, essendo miracoli strepitosi. Ora questi miracoli rivelano che opera Dio nella mia umanità e che io sono Dio come il Padre, già che le opere miracolose il Padre le compie per affermare la mia divinità e la mia missione. Il discorso di Gesù Cristo, certo, era difficile per gli apostoli, ma non era per loro difficile constatare la soprannaturalità delle opere che egli compiva. Essi dunque potevano capire che egli era Dio e come tale era una cosa sola col Padre, consustanziale a lui. Il ripetere Gesù due volte: «Non credete che io sono nel Padre, il Padre in me?» mostra chiaro che gli aveva loro dato tanta luce che avrebbero potuto e dovuto credere. Gesù Cristo stabiliva un fondamento indispensabile a chi vuole seguirlo: credergli ed essere vivificato da Lui. A chi vuole averlo come via, verità e vita, a chi gli si dona interamente perché gli viva in Lui ed operi in Lui. E questo fondamento indispensabile è il credere in Gesù come Egli è veramente, l'apprezzarlo come merita e riguardarlo non come il termine o l'oggetto di un sentimento naturale qualunque, ma come vero Dio, le cui parole sono divine e divine le opere. E questa è in questa luce soltanto che deve vedersi in Lui la via che ci conduce, la verità che ci illumina e la vita che ci vivifica. Gesù non ci traccia solo un ideale, non ci parla come un maestro terreno, non appaga solo un nostro vago desiderio di elevazioni spirituali. Egli ci mostra la via dell'eternità, la via che ci porta a Dio. Ci rivela le verità divine ed assolute e ci vivifica con la sua stessa vita nei sacramenti e specie nell'Eucaristia. È solo così che Egli può vivere in noi e noi in Lui, e che la nostra miseria può essere come sostituita dalla sua ricchezza. Amen.
Quando è che cominceremo a piangere i nostri peccati?
Quando capiremo qualcosa.
Allora, tu pensa un po'. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Per cui, guai a chi ci dice che andremo al Padre senza di Lui. È diabolico questa insinuazione. La gente, diciamo, le persone possono anche salvarsi, ma sempre per mezzo di Gesù Cristo, però. Pertanto, se io offro la mia vita per uno che, ecco, ho offerto la mia vita, ma nel nome di Gesù Cristo, per cui Gesù Cristo fa sì che questa persona arrivi al Padre, ma per mezzo di chi? Per mezzo di Gesù Cristo, a cui io ho offerto la mia vita perché questo fratello raggiunga il Padre. Però ci vuole sempre un cristiano, ci vuole sempre la vita di Gesù nel cristiano. Ecco, questi metodi in uso oggi di fare la confusione, qui praticamente noi vorremmo far dire a Gesù Cristo quello che Gesù Cristo non ha mai detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, per cui non qualcuno, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora il cristiano vero vuol portare Gesù fino ai confini della terra. E invece oggigiorno non vogliamo, cioè non dobbiamo fare proseliti, non dobbiamo andare a predicare, a battezzare, perché tanto si salvano tutti, ma si salveranno tutti, meno quelli che hanno insegnato gli errori, ecco, e che hanno privato, ecco, del battesimo coloro che sarebbero stati raggiunti dal battesimo per mezzo delle vocazioni che non abbiamo, perché il Signore non può mandare vocazioni in questa condizione, perché andremo a insegnare eresie, per cui non può mandare vocazioni, difatti non le manda. Chiude tutto e ricomincerà con 12 apostoli un'altra volta. E vabbè, a proposito, no? Prima mi è venuto in mente, sai, l'ultimo figlio, no? Quello che bisognava che si facesse la miocentesi perché forse avrebbe avuto problemi, magari la testa forse non funzionava, sarebbe stato debilitato, avrebbe avuto problemi, vero, nella vita. Bene, allora fa conto che l'ultimo, visto che doveva essere un menomato, un minorato, bene, Dunque, è andato all'estero senza conoscere la lingua, si è iscritto all'università, si è laureato ed è professore, visto che il mondo aveva detto che visto che il mondo ha detto che sarebbe stato debilitato, capito? Che svergognata, no? Pensa un po', volevano ammazzarlo, per cui è la storia di questo bambino qua. Sono camuffate, ma sono storie di questo tempo qua. Dobbiamo fuggire nell'Egitto, che non è una terra dove scorre il Nilo, ma dico bisogna fuggire, andare dove ci sono veri cristiani, dove c'è persone che amano la vita, che propongono la vita, che sostengono la vita. E vabbè, Anna, a te.
Mamma mia, sì. Ci sta il fioretto, sì, siamo un po' in ritardo, ma è breve, dai. Sì. Amore al Santo Rosario, l'amore al Santo Rosario di San Massimiliano Maria Kolbe, martire polacco, fu pari al suo amore all'Immacolata. Egli aveva una fiducia sconfinata in questa preghiera, nella sua potenza salvifica. E sua la massima consolantissima che dice: quante corone recitate, tante anime salvate. Per questo era molto facile vedere San Massimiliano con la corona del rosario fra le mani. Anche nel campo della morte di Auschwitz pregava il rosario incessantemente. Mi sembra ancora di vederlo, ha scritto un prigioniero, quando recitava il rosario sulle dita, perché Auschwitz non era permesso tenere neppure una coroncina. Un altro testimone ebbe la ventura di dormire accanto a San Massimiliano per alcune settimane e si accorse che la sera il santo si metteva in ginocchio a pregare. Lo avvertì che se le guardie lo avessero visto l'avrebbero punito duramente. Ma il santo rispose: «Dormi, figlio. Io sono già vecchio, pregherò anche per voi». Anche prima dei pasti, senza paura, faceva il segno della croce, non badando al pericolo di essere visto e percosso dalle guardie. Ecco che esempi.
Invece bisognerebbe dire, pensare in questo modo, io non faccio il segno della croce e così penso di non essere visto, perché non lo faccio, ma sono visto dal mio angelo custode, sono visto dal cielo, per cui non sono, devo vivere alla presenza di Dio e quando sono davanti a Dio devo fare le cose che piacciono a Dio, non guardare cosa pensano gli uomini. Bene, Anna, hai qualcosa, un fioretto, cosa c'è ancora?
No, basta, c'è un'ultima frase, ma vedo che siamo fuori.
Ma no, non siamo fuori, siamo dentro, non voglio proprio sì. Ancora, perché non ci buttano fuori, siamo dentro.
Chi vuole purificare il cuore invochi continuamente il Signore Gesù contro i nemici spirituali. Il Signore dice: chi rimane in me e Dio in lui porta molto frutto. E ancora, se qualcuno non rimane in me sarà gettato fuori come il tralcio. La preghiera è un grande bene, comprensivo di tutti i beni, perché rende puro il cuore nel quale Dio si fa visibile a chi crede. Pensa che bello. La preghiera è un grande bene, comprensivo di tutti i beni, perché rende puro il cuore.
Allora, sentito,
nel quale,
no?
Dio si fa visibile, pensa, a chi crede. Vedi.
Sì, sì. Però vedi, queste devozioni ai falsi profeti, le devozioni a divinità che non esistono, devozione a cose che sono, non sono Dio, ma quanta gente si prostra davanti all'errore, davanti al principe di questo mondo e non si accorge, no?
Essere ingannato.
La preghiera, ecco, amore a Dio, l'amore è unitivo. E quando uno prega perché ama, ecco, diciamo che questo amore che è unitivo ti fa unire a Dio e ti fa pensare secondo Dio e non secondo la carne. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.